Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare della difesa della vita e lo facciamo perché domenica prossima, 4 maggio, si svolgerà la Marcia per la Vita, edizione 2014. Prima di parlare con la portavoce di questa iniziativa, ascoltiamo però le parole che Papa Francesco aveva rivolto ai partecipanti all'incontro promosso dalla Federazione Internazionale delle Associazioni dei Medici Cattolici lo scorso 20 settembre. Ascoltiamo il Papa.
L'apertura alla vita è al centro del vero sviluppo. Non c'è vero sviluppo senza questa apertura alla vita. Se si perde la sensibilità personale e sociale verso l'accoglienza di una nuova vita, anche altre forme di accoglienza utili alla vita sociale si inardiscono. L'accoglienza della vita tempra le energie morali e rende capaci di aiuto reciproco. La situazione paradossale si vede nel fatto che, mentre si attribuiscono alla persona nuovi diritti, a volte anche presunti diritti, non sempre si tutela la vita come valore primario e diritto primordiale di ogni uomo. Una diffusa mentalità dell'utile, la cultura dello scarto, che oggi schiavizza i cuori e l'intelligenza di tanti, ha un altissimo costo. Richiede di eliminare esseri umani, soprattutto se fisicamente o socialmente più deboli. La nostra risposta a questa mentalità è un sì deciso e senza tentennamenti alla vita. Il primo diritto di una persona umana è la sua vita. Essa ha altri beni e alcuni di essi sono più preziosi, ma è quello il bene fondamentale, condizione per tutti gli altri. Le cose hanno un prezzo e sono vendibili, ma le persone hanno una dignità. Valgono più delle cose e non hanno prezzo.
Ed è con noi al telefono la portavoce della Marcia per la Vita, che si svolgerà appunto domenica prossima, 4 maggio, qui a Roma, la dottoressa Virginia Costa Annunziante. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, vediamo intanto come è nata proprio l'iniziativa Marcia per la Vita e quando è nata.
Allora, l'iniziativa è nata nel 2011, il primo anno in cui abbiamo svolto appunto la prima marcia nel nord Italia, Desenzano, ed è nata proprio dalla necessità di fare un evento, che è un evento pubblico, un evento sulla strada, per diciamo, riunire tutti insieme coloro che difendono la vita, perché tutti i vari gruppi che durante tutto l'anno hanno delle attività diverse, che però una volta all'anno si riuniscono tutti insieme per dire un chiaro sì positivo alla vita e un no all'aborto, una no alla legge 194 che ha ucciso in Italia oltre 5 milioni di bambini da quando è stata approvata. E per cui con la necessità, seguendo anche un pochettino quello che era stata l'indicazione di Papa Benedetto allora, proprio nel 2011, quando disse in una visita ad Imina ai vescovi americani che era necessario che i cattolici anche si riappropriassero della piazza pubblica, che non possiamo lasciare la piazza pubblica solo ai nostri avversari, avversari, a coloro che vogliono, diciamo, distruggere la nostra società e per cui andare contro quello che sono i valori non negoziabili su cui gli ultimi papi hanno molto insistito, e per cui, ecco, riappropriarsi della piazza pubblica, per cui anche noi scendere in piazza per riaffermare quello che poi è il diritto primario, che è il diritto alla vita, perché senza questo diritto nessun altro diritto è possibile.
La vostra, così lo slogan che appunto accompagna questa edizione 2014, è per la vita senza compromessi. Quali sono i compromessi legati un po' a questo ambito, a questo tipo di argomento?
Beh, diciamo, i compromessi sono quelli che vogliono, diciamo, tra virgolette, un pochettino imporci, e per esempio, ecco, nel caso dell'aborto, un compromesso è quello di dire è vero, l'aborto no, però in caso per esempio di stupro, allora, ecco, lì bisogna accettare perché lì è stata una violenza, ecco, e in questo senso, per esempio, quest'anno noi avremo due rappresentanti americani estremamente interessanti che verranno appositamente dall'America, perché loro sono state due persone vittime, diciamo vittime, nate da degli stupri, però le loro madri hanno comunque, diciamo, messo al mondo questi figli, non li hanno, diciamo, tenuti, li hanno poi dati in affidamento, però li hanno messi al mondo. Ecco, loro vogliono, per esempio, ecco, dare una loro testimonianza di come è importante avere comunque la vita, perché poi loro hanno potuto sviluppare delle loro famiglie. Ecco, questo per esempio è uno dei compromessi sulla quale ci vogliono portare, o come esempio potrebbe anche essere dato quello dell'eutanasia, no? Alla fine della vita, quando ci vogliono dire che la persona che è malata, che non è più cosciente, ecco, può essere eliminata. Ecco, in questo senso noi non vogliamo arrivare a nessuno di questi compromessi, perché la vita, come diceva appunto anche Giovanni Paolo II e Papa Benedetto, ma anche recentemente Papa Francesco, è inviolabile dal concepimento fino alla morte naturale.
Quindi una marcia che in realtà tocca tutti i momenti, no? della vita dell'uomo.
Esattamente.
Perché mi sembrava di capire un po' dalle cose che lei diceva che quello che è essenziale è non avere eccezioni rispetto a quando la vita va difesa o no.
Esattamente, non ci devono essere eccezioni, perché, come dicevo appunto, la vita è inviolabile fin dal primo momento, cioè fin da quando è concepita, fino al momento appunto della morte naturale, per cui quando la persona umana, diciamo, si spenge naturalmente, ma non artificialmente, non per volontà dell'uomo, come adesso succede per esempio con queste leggi che sono state approvate in Belgio e che ogni anno peggiorano, per cui adesso si parla dell'uccidere dei bambini perché sono malati, anche senza, diciamo, prima era l'uccisione del bambino, adesso lo si dice che sono i medici a stabilirlo senza neanche il consenso dei genitori, per cui insomma ogni anno, di momento in momento, si peggiorano queste leggi.
C'è ogni tanto si sente parlare della dignità della vita, ma se ne sente parlare in senso, appunto, in quei sensi un po' di compromesso di cui parlavamo prima, no? Cioè, quando la vita però non ha più determinati standard, allora, quando non è più degna di essere vissuta, ma chi stabilisce questo limite?
Esatto, ecco, oggigiorno sono gli uomini o i politici, ancora peggio, che vogliono stabilire questi limiti, chiaramente con dei medici anche conniventi che portano avanti questa strategia di distruzione della vita umana. E in realtà noi sappiamo che l'unico che può stabilire la vita, cioè dall'inizio fino alla fine, è Dio stesso che ce l'ha data. E se Dio permette che ci siano anche delle sofferenze fisiche, è sempre stato questo nella natura umana, per cui noi dobbiamo lasciare la natura umana, per cui Dio stesso agire in questo senso, e non possiamo noi come esseri umani stabilire delle cose che non ci competono. Ecco, invece oggigiorno l'uomo in realtà si vuole mettere al posto di Dio, per cui vuole effettivamente stabilire lui quando qualcuno deve nascere, come per esempio con la fecondazione artificiale, per cui definire il colore dei capelli, definire il colore degli occhi, tutto quello che l'uomo vuole creare, diciamo, la natura in quanto tale, il nuovo essere umano, e così vuole anche, diciamo, stabilire quando questo uomo non è più degno di vivere, per cui bisogna eliminarlo, o quando diventa, tra poco sarà semplicemente semplicemente il fatto che diventa un peso per la società e magari un costo per le casse pubbliche, per cui si deciderà che in fondo dopo una certa età è meglio eliminarlo perché così non pesa su coloro che lavorano. Ecco, per questo è lo stravolgimento di quello che è il piano di Dio sull'uomo, ma è l'uomo che vuole appunto prendere il posto di Dio e stabilire l'inizio e la fine di ogni essere umano.
Volevo toccare soltanto un'ultima cosa che riguarda appunto l'eutanasia, no? Certe volte si dice però una persona che soffre tanto è proprio lui che desidera o che chiede di morire. In genere questa richiesta in realtà nasconde una richiesta d'aiuto.
Esattamente, infatti è una richiesta d'aiuto che in realtà noi abbiamo poi in quanto cattolici tutti gli strumenti per dare, cioè la sofferenza
cioè di non essere lasciati soli davanti alla sofferenza, ecco questo.
Esattamente, infatti non essere lasciati soli, per cui di accompagnare, assistere e diciamo soprannaturalizzare tutte le sofferenze. D'altra parte la vita, noi lo sappiamo, il nostro Signore stesso ce l'ha insegnato con la sua vita, che la vita non è tutta rose e fiori, allora se ci vengono anche delle sofferenze fisiche o in questi casi di persone molto sofferenti, che noi possiamo esserli vicino e aiutarli a passare questi momenti difficili, aiutare e offrire anche tutto quello che serve per compiere quello che è la passione del Signore.
Continuando a considerare la vita come dono fino alla fine.
Assolutamente, come un dono che ci ha dato da Dio e che talvolta richiede anche queste croci. Anche in tante famiglie ci sono anche dei ragazzi, no, che soffrono,
certo.
Però con quanto amore spesso i genitori, e come si rendono conto che queste croci che il Signore gli ha dato comunque servono e hanno un valore più universale.
Dottoressa Nunziante, l'appuntamento per domenica, dicevamo, no? Che è il giorno in cui si svolgerà la marcia per la vita, dov'è e a che ora?
Ecco, l'appuntamento per domenica è alle ore 8 a Piazza della Repubblica a Roma e partiremo alle ore 9 e dalle 9 e un quarto in poi attraverseremo tutta Roma per arrivare poi dopo a Regina Coeli che Papa Francesco darà a Piazza San Pietro, e per cui sappiamo appunto che Papa Francesco sarà lì, che ci accoglierà, e per cui saremo particolarmente felici di poter chiudere la marcia per la vita con lui e con quello che sono i vari insegnamenti che lui ci ha dato e che ha ripetuto anche recentemente in difesa della vita. E questo è stato per noi un grande dono, sapere, ecco, che lui ci avrebbe accolto in Piazza San Pietro domenica prossima.
Grazie allora alla dottoressa Virginia Codanunziante, portavoce della Marcia per la Vita, che vi ricordo si svolge domenica prossima, 4 maggio, a partire da Piazza della Repubblica. L'appuntamento è per le 8, come appunto ci diceva, dalle 9 in marcia. Grazie di essere stata con noi.
Ma grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori, che spero di vedere numerosi alla marcia domenica.
Tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la batta arrivò e allora tutto passò. Volevo dire di no quando la banda passò, ma il mio ragazzo era lì e allora dissi di sì. E una ragazza che era triste sorrise all'amore, ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò, ed una
sorrise perché sembrava proprio che la banda suonasse per lui.
Ed ora la testimonianza di un personaggio molto amato dal pubblico televisivo, Raffaella Carrà. Padre Vito Magno l'ha intervistata e le ha chiesto qual è l'importanza che la musica ha nella sua vita.
Io credo che nella vita di tutti la musica sia molto importante, perché segna dei punti che ti accompagneranno sempre, persone, incontri, momenti, e quindi la musica è fondamentale. Io credo siano molto poche le persone che possono vivere senza musica, non esiste forse, perché anche anticamente bastava un tamburo, bastava, che ne so, un coro di persone anche della selva, e da lì nasceva accanto alla musica la danza. E quindi questa è un'espressione che appartiene all'uomo proprio, dalle sue origini.
Potremmo allora dire che è una via verso Dio?
Assolutamente, è una via straordinaria, perché è una via che non ha bisogno di passaporto. Tu canti nella tua lingua e puoi attraversare non si sa quanti paesi. Certamente la musica avvicina molto a Dio, avvicina molto soprattutto al fatto di sentirsi più leggeri, di sentirsi trasportati in un mondo diverso dalla vita di tutti i giorni, insomma più alto, più di livello, ti stacca dal resto, è bellissimo. La musica, Dio che l'ha inventata insieme a tutto il resto, ha fatto un'operazione straordinaria.
Mi accorgo che lei è credente.
Io ho tantissimi difetti, anche lungi da me la perfezione, però la musica illumina, ecco, diciamo questo, ti fa aprire gli occhi, ti fa sognare, quindi ti trasporta verso il cielo, in alto, lontano da tutti i, come posso dire, tutti i compromessi, le cose della vita, le battaglie soprattutto, perché io i compromessi non li amo molto.
Cosa le ha dato più soddisfazione nella sua vita?
Mi ha dato soddisfazione, certo, non perdere alcune battaglie, ma quando tu perdi una battaglia, se hai un minimo di cervello, dentro di te si mette come una pietra e si forma un muro alto, che significa avere forza per andare avanti. Tu credi veramente di poter, come posso dire, arrivare a un certo punto. Pensi che io non volevo fare né la showgirl, né cantare, né recitare, né fare l'attrice. Il mio sogno era quello di essere coreografa, quindi mi piaceva la parte creativa del mio programma, del mio spettacolo, di tutto. E invece alla fine sono andata sul palcoscenico io, che non me l'aspettavo proprio. Ma questi sono i casi della vita, la fortuna, non lo so come chiamarlo, è un destino che secondo me da un certo punto di vista è segnato.
Quindi c'è un destino su di noi?
Io penso di sì, perché è vero che te lo costruisci con le tue mani, diciamo che l'occasione della tua vita o le varie occasioni ti devono trovare preparato, ma io mi ero preparata in un'altra cosa. Invece mi sono dovuta preparare anche per fare lo spettacolo.
Raffaella Carrà, una delle sue battaglie andate a buon fine è stata quella delle adozioni a distanza, promosse attraverso un programma televisivo.
Non mi hanno fatto più rifare il programma Amore, che era un programma straordinario, però è rimasta un'eredità, per cui adesso le adozioni a distanza sono pubblicizzate da tutte le onlus che stavano nel mio programma.
Però lei ha continuato in privato, mantenendo il contatto anche con le istituzioni cattoliche.
Non solo i bambini a distanza, ma io mi occupo di tante cose e ho una particolare predilezione, diciamo, per i frati di San Giovanni Rotondo. Li stimo tantissimo, voglio loro molto 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 bene. Amo anche tutti i missionari, che per me sono la parte portante della Chiesa. E poi non le nascondo di essere, ovviamente fra virgolette, innamorata di Papa Francesco, mi piacerebbe tanto conoscerlo. Lui ha detto alcune frasi che mi danno molta carica. Una di queste: non abbiate paura della tenerezza. È quello che manca nella nostra vita. In famiglia c'è poca tenerezza, perché un genitore magari, come posso dire, ha un po' di timidezza ad accarezzare o dare un abbraccio a un figlio. I figli hanno paura di dare il bacio della buonanotte alla mamma, cioè questo contatto affettuoso fra moglie, marito, tutto, è qualcosa che secondo me manca.
So che ha avuto anche degli incontri particolari con dei beati, per esempio Madre Teresa di Calcutta.
È stato in una trasmissione dove mi hanno detto 5 minuti prima che sarebbe entrata Madre Teresa di Calcutta, ma mi ha preso un colpo perché non ero pronta, in più avevo una camicia tutta frufru, non era la mattina giusta, capito? Mi sarei vestita in un altro modo, ma lei non ha guardato assolutamente al mio modo di essere di quel giorno, che non era prevista, ma uno dice di no a Madre Teresa di Calcutta, assolutamente. Avevamo contribuito per costruire una casa famiglia fuori Roma e la cosa più incredibile è che si è seduta sul divano, lei lo sa che aveva questa voce piccola, 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 e mi ha detto in inglese: adesso diciamo tutti insieme una preghiera e tu traducila. E ho detto: io la traduco. Non sentivo quasi nulla, volevo morire. Invece, ecco lì, la provvidenza mi ha dato una mano, perché l'ho tradotta come se qualcuno parlasse per me.
Quando però è andato a incontrare Giovanni Paolo II a Natale dell'84, si era preparata.
Lui mi ha trafitto, perché l'abbiamo fatto in diretta Pronto Raffaella, aveva 2 occhi azzurri che non dimenticherò mai, ha preso la mia mano in mezzo alle sue e io ho detto: adesso mi dirà vai via da questa chiesa, perché io ero fidanzata con un signore divorziato e quindi dico adesso se ha qualcosa di me mi caccia subito. E invece no, mi ha detto così che amava molto il mio programma, che era per le famiglie, che dovevo continuare, e poi mi ha regalato un rosario, ma aveva 2 occhi pazzeschi, cioè lui poteva convincere chiunque perché aveva una forza molto diversa da Papa Francesco. Papa Francesco è la dolcezza fatta persona, la disponibilità fatta persona. Infatti io lo chiamerei Padre Francesco, perché è come un papà proprio per tutto il mondo. E invece Giovanni Paolo II era tostissimo, molto, come posso dire, carezzevole coi bambini, però ti guardava come per dire: cosa hai fatto? Mi sono arresa davanti al suo sguardo.
In quei giorni, da un'inchiesta di TV Sorrisi e Canzoni, risultava che lei era popolare alla stessa stregua di Giovanni Paolo II. Di questo andava orgogliosa?
No, guardi, proprio in quel periodo lì, che era un successo impensabile dal punto di vista umano, l'ho pagato tantissimo, perché io ho i piedi per terra, sono emiliana, quindi non mi sono mai montata la testa, ma trovare delle persone fuori dalla televisione che dicevano: benedici mio figlio che domani si opera con un bimbo di 2 o 3 mesi in braccio, io dico: ma dove vivo? Ma cosa sta succedendo? Proprio non esiste. E non mi è mai passato per la testa di prendere sul serio questo rapporto. Era un rapporto profondo con la gente e che non ho mai tradito, però per carità non esiste. Infatti dopo 2 anni ho detto: io non ce la faccio, perché mi portavo a casa tutti i dolori delle persone che mi chiamavano, era troppo per me, non ero votata, non sono una santa, non ce la facevo proprio, ma non ho mai minimamente pensato di raccogliere una richiesta di quel tipo. Dicevo: no, le vado dal parroco in chiesa, vedrà che lui l'aiuterà. Io no, e l'umiltà non mi ha mai abbandonato.
Raffaella Carrà, cosa vale più di tutto nella vita?
Guardi, io direi, essendo una donna molto pragmatica, sicuramente la salute, perché quando hai la salute sei una persona forte e puoi aiutare gli altri. Seconda cosa fondamentale, che tu creda o che non creda o creda meno, la spiritualità, cioè avere dentro di te il desiderio di elevare questa cosa che si chiama anima in alto. Non importa verso chi o verso quale religione, quello non è fondamentale, però se tu hai questa capacità di volare alto, credo che ogni tuo peccato sarà in fondo perdonato in qualche modo, e soprattutto ti senti più leggero. È bello andare avanti negli anni della vita finché dura.
Grazie a Raffaella Carrà e grazie a Padre Vito Magno che l'ha intervistata per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.